Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cominciamo con una sentenza abbastanza interessante, direi. Ovvero, la sentenza l'ha scritta la Corte di Cassazione condannando l'architetto Massimiliano Fuxas al pagamento di 415.000 euro a favore del comune di Anagni a titolo di risarcimento. È una storia che inizia 40 anni fa, spiega il sindaco, quando questo giovane rampante architetto di idee socialiste venne chiamato dal loro sindaco del momento ad Anagni. Erano gli anni 80 e l'amministrazione di allora lo incaricò di progettare scuola media San Magno, a poche centinaia di metri dal centro storico, per far fronte alla crescente popolazione scolastica. Iniziano i lavori, ma ben presto si cominciano a trovare delle difficoltà, tutta colpa del terreno sottostante, per cui, spiega il sindaco, il comune fu costretto ad integrare le fondazioni con maggiori costi non previsti dalla progettazione. Ben presto, insomma, ci si rese conto che c'erano difficoltà non considerate per la realizzazione di quella scuola, di cui l'architetto romano era progettista e direttore dei lavori. Così iniziarono i lavori di consolidamento del terreno che fecero lievitare i costi, mentre l'amministrazione comunale iniziò a contestare all'architetto l'inadeguata valutazione della capacità dell'area scelta nel sostenere i carichi delle fondazioni e della costruzione nel suo complesso. Ragione per cui l'amministrazione comunale chiese la restituzione di quelle somme che aveva data all'architetto, ritenuto colpevole di non aver opportunamente appurato la natura del terreno e gli strati sottostanti su cui era stata costruita l'opera. Dal canto suo il progettista ha sempre replicato, sostenendo che l'errore è nato da un'errata analisi del terreno eseguita da altri, a cominciare dal geologo. Sicuramente la consistenza del terreno non è stata valutata correttamente, dice il sindaco, ma è pur vero che in un progetto confluiscono diverse competenze tecniche, tra cui il geologo, ma è il progettista a fare le valutazioni finali. Una tesi che i giudici di primo e secondo grado hanno condiviso, al punto che già dopo la sentenza del secondo grado Fuxas ha cominciato a pagare. Ora la Cassazione ha emesso la sentenza definitiva, quantificando il danno e indicando in 415.000 euro i costi aggiuntivi da risarcire al comune.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile
if you just smile.
Ed ora, cari amici, una mia lettura di questa decisione della Corte di Appello di Catanzaro, che sarà telegrafica e capirete benissimo il motivo. Corte di Appello di Catanzaro, sezione terza civile. Vi risparmio il nome dei componenti della Corte. Ecco il dispositivo. Considerato infine che la causa può essere decisa senza necessità di procedere alla riapertura della fase istruttoria, fissa l'udienza del 10 maggio 2027, ore 10, per la decisione, concedendo ai sensi dell'articolo Y un termine di giorni 60 prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e un termine di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito delle comparse finali. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il giorno 10 ottobre 2023. Sì, avete capito bene, fissa il 10 ottobre 23 l'udienza, ma non per la decisione, per le conclusioni, ovvero per un'ulteriore udienza, il 10 maggio 2027. Ma in che paese si vive?
Rinvio, rinvio. Sono il maestro del rinvio, decido io di andare. Come e quando fare per facilitare una mansione facilmente uguale? Sono io che batto il tempo sulla vita che trascorro. Sempre io che do il valore al mio minuto, al mio secondo. Ma secondo me nessuno nel mio essere gioviale. Mentre nel procrastinare trovo il mio mondo ideale. E scusate l'indecenza, ma talvolta sulla porta dell'entrata torno a letto mentre penso che non è giornata. No. Rinvio, rinvio, decido io. Domani un altro giorno e vedrai che lo farò, farò del mio. O aspetterò ancora domani. Rinvio, rinvio, decido io. Se il mondo è stato fatto in 7 giorni, perché mai dovrei glissare anche il tempo di Dio? Chi sono io?
Rinvio, rinvio, oh,
oh. Io sono il maestro del rinvio, ma non ti parlo di qualche partita a calcio. Per rinvio intendo soltanto aspettare un altro slancio di una vita che è monotona e già stanca dall'avvio. Per motivi a me nascosti sembra che solo io rinvio. Mentre guardo intorno e vedo i miei coetanei innaffarati, sempre pieni di energie, come se fossero già nati e già vissuti. Mi dispero 2 minuti, seriamente preoccupato, poi mi tiro sulla spalla, la coperta è cambiolata. Ah, l'altro lato. Posso anche cambiare. Di qua, di là. Guarda come sono bravo. Domani un altro giorno e vedrai che lo farò, farò del mio. O aspetterò ancora domani. Rinvio, rinvio, decido io. Se il mondo è stato fatto in 7 giorni, perché mai dovrei glissare anche il tempo di Dio? Ma chi sono io?
Il 9° concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in sigla SNA, tenutosi a Roma il 26-27 ottobre, si è interrotto bruscamente a causa di un problema tecnico, lasciando circa 900 candidati in sospeso. L'obiettivo era selezionare 352 individui per un corso di formazione da cui sarebbero stati successivamente scelti 294 dirigenti pubblici. Tuttavia, un'anomalia software ha impedito ai candidati di completare l'ultima delle 3 prove scritte, causando la sospensione del concorso. La nuova data di convocazione sarà annunciata nella Gazzetta Ufficiale il 7 novembre. L'incidente si è verificato durante la prova di inglese, quando ai candidati è stato richiesto di aprire alcuni file PDF, ma i computer forniti non avevano il software necessario per farlo. Nonostante i tentativi di installare il software sul posto, la lunga attesa ha portato a contestazioni da parte dei candidati. La commissione esaminatrice, dopo oltre 2 ore, ha deciso di rinviare la prova. Questa non è la prima volta che la Scuola Nazionale Amministrazione affronta problemi del genere, come segnala il giornale Post. Nel 2022 un'altra anomalia tecnica aveva causato una sospensione simile. Questi incidenti ripetuti mettono in luce le sfide tecniche dell'istituzione sta affrontando, sollevando domande sull'efficienza del supporto tecnico fornito da Cineca, un consorzio interuniversitario incaricato per buon funzionamento dei computer durante la prova. La scuola ha ammesso che l'errore era umano e imponderabile con il fornitore tecnico che ha assunto la responsabilità dell'incidente. Tuttavia i candidati rimangono a bocca asciutta, senza alcun rimborso spese previsto per il disagio e i costi sostenuti. L'evento ha lasciato molti candidati frustrati, dovendo affrontare nuovamente spese di viaggio e alloggio in attesa della nuova data del concorso. Ancora questo ha dell'incredibile. Il Tribunale del Riesame di Vicenza libera parte dei 29 arrestati a settembre con l'accusa di far parte di una banda di narcotrafficanti. Viene annullata l'ordinanza identica in molte parti alle richieste del pubblico ministero, refusi e mancata valutazione delle prove. Non solo un copia e incolla della richiesta della procura, non solo una valutazione collettiva che non teneva conto delle diverse posizioni degli arrestati, ma anche dei passaggi poco chiari dal punto di vista linguistico. Questi i motivi che hanno spinto Il presidente del Tribunale del Riesame di Venezia, Alessandro Gualtieri, ad annullare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini di Venezia, Luca Marini, per 10 dei 29 nigeriani arrestati a inizio settembre, con l'accusa gravissima di far parte di un'associazione di narcotrafficanti. Gli arresti erano stati dichiarati dalla direzione distrettuale antimafia dopo un'indagine antidroga dei carabinieri del comando di Vicenza, partita nel 2021 in seguito al ritrovamento di un codice alfanumerico impresso sugli uvoli di cocaina sequestrata a uno spacciatore che agiva sulla piazza di Vicenza. Il gruppo dei nigeriani era stato accusato di gestire un giro di eroina e di cocaina che veniva acquistata a Padova, Ferrara e Pescia Pistoia e poi distribuita agli spacciatori che operavano fra Campo Marzo, la stazione ferroviaria e le altre piazze di Vicenza. Il motivo è quello sopra ricordato, cioè il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta di annullamento della misura presentata da Anna Sammurgo, l'avvocato, e tra le motivazioni a supporto dell'annullamento c'è il fatto che l'ordinanza è frutto di un'opera di taglia e cuci della richiesta cautelare, come chiaramente evincibile dall'identità linguistica e grafica dei due atti in molteplici passaggi, proprio completamente copiata anche graficamente, dall'assenza di parti motivazionali e nonché dalla presenza, nel testo dell'ordinanza, di numerosi rifusi. Insomma, nemmeno sapeva scrivere in italiano questo giudice. Il giudice del riesame prosegue scrivendo come, a fronte di un massiccio utilizzo della tecnica del cosiddetto copia e incolla, non sono riscontrabili passaggi di motivazione che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione e del valore indiziario eventualmente attribuibile agli stessi. Insomma, il giudice delle evidenze preliminari non avrebbe analizzato e valutato le fonti di prova alla base delle accuse. Quindi qual è la conseguenza? Che per questo motivo formale sono stati scarcerati probabilmente effettivi delinquenti proprio perché il giudice non ha saputo fare il suo mestiere. Ma ancora una volta, ma di che si parla?
Guardati nei tuoi occhi, ora c'è una nuova luce. Dal mio letto ti rivesti e te ne vai, tanto poi tornerai. Io rimango qui a scrivere una nuova canzone. Lo sai che tutto quello che so fare non puoi chiedermi di più. Ora che siamo liberi così di sceglierci ogni volta invece che lasciare troppe cose già decise a scegliere per noi, che siamo liberi da qui di lasciarci andare e poi riprenderci, perché l'amore non finirà se anche libertà. Quando tutto sembra senza uscita, devi guardare bene in fondo alla tua vita e chiederti se è proprio come la volevi tu o ti aspettavi di più. Ma siamo liberi così e ora avrai tutto il tempo per risponderti. Se mi cercherai potrei raggiungerti mentre giri un altro film. Liberi da qui di lasciarci andare e poi rincorrerci,
la nuova valutazione al liceo Galilei di Spadafora. Molto rumore per nulla, si potrebbe dire, citando un celebre commedia di Shakespeare. La studentessa che grazie al ricorso al TAR ha avuto la possibilità di ripetere la maturità ha ottenuto lo stesso voto del precedente esame, 69, e le valutazioni uguali alla prova precedente hanno avuto diversi suoi compagni di classe, costretti dalla sentenza del TAR a ripetere l'esame orale al liceo linguistico scientifico Galilei di Spadafora, Messina, mentre altri addirittura hanno avuto qualche punto in più. Era tale la tensione degli studenti e dei loro genitori che vi è stato un applauso spontaneo e liberatorio alla fine dell'esame, sostenuto per la seconda volta per decisione del TAR, dopo che l'ufficio scolastico regionale della Sicilia aveva individuato irregolarità confermate dai giudici. Un caso che da locale è diventato nazionale, creando molta curiosità nell'opinione pubblica con parecchi commenti su media e social. La vicenda è stata seguita anche dal Ministero dell'Istruzione, che, come ha affermato il ministro, aveva già fatto tutte le sue verifiche e aveva già affrontato il tema. La ripetizione degli esami di maturità è uno degli incubi ricorrenti fra molti che hanno affrontato nel corso delle generazioni questo passaggio importante. Dunque, è immaginabile lo spirito di incredulità misto a preoccupazione con cui gli studenti della quinta liceo hanno appreso la notizia della ripetizione della prova. Diversi studenti erano già alle prese con il mondo universitario, si sono rimessi a studiare per rifare l'esame. È cambiata la commissione d'esame, ma i risultati sono stati quasi uguali. Gli studenti della classe hanno espresso la loro soddisfazione affidando a uno di loro la funzione di comunicatore. La classe ha sostenuto l'esame con onestà, sincerità e tranquillità. Ringraziamo la commissione per averci messa a nostro agio. Il Galileo non è solo la scuola del ricorso. Noi viviamo a testa alta e per questo bisogna fare chiarezza dicendo la verità, ovvero che tutti noi siamo stati trattati nello stesso modo. A concludere la sessione di esami è stata la studentessa la cui famiglia aveva presentato il reclamo dopo gli esiti finali della maturità. La studentessa era stata promossa ma aveva ottenuto 69, un risultato che non la soddisfaceva e che, come è stato palesato nel ricorso, non rispecchiava il percorso scolastico e perché sfavorita rispetto agli altri compagni di classe. La valutazione conclusiva però non è affatto mutata. Il voto per la studentessa è infatti lo stesso a cui era giunta la precedente commissione. Dopo la conclusione degli esami, l'avvocato della famiglia della studentessa in un comunicato ha ringraziato il dirigente scolastico e la scuola, compresa la commissione d'esame, per la partecipazione anche umana dimostrata in una vicenda così complessa. E ha aggiunto: come è risaputo, la commissione ispettiva ministeriale ha acquisito prove scritte inconfutabili, oltre che le confessioni dei diretti protagonisti comprovanti gravi violazioni normative. A seguito di ciò non poteva essere annullata la prova. Sul punto c'è poco da aggiungere. Per sgombrare il campo da qualsiasi illazione, appare opportuno chiarire, una volta per tutte, che l'esposto alla scuola fu presentato dalla ragazza per la seguente ragione. Per l'esame orale era stato legittimamente concordato con il commissario interno che gli alunni avrebbero saputo con giorni di anticipo gli argomenti di inizio esame ed è invece avvenuto che solo per l'alunna mia assistita è stato richiesto dalla commissione un argomento di inizio esame difforme rispetto a quanto concordato con lo stesso commissario. È comprensibile che l'inaspettata sorpresa ha provocato il disorientamento della giovane, che ha generato una prolungata crisi emotiva, compromettendo lo svolgimento della prova orale, con conseguente valutazione gravemente insufficiente ed inevitabile incidenza sul voto finale che le è stato attribuito. Quindi, dopo la ripetizione però dell'esame, ancora una volta la fanciulla ha ottenuto lo stesso punteggio, ovvero 69. Quindi, in realtà, forse, che bisogno c'era?
Attenzione, stasera sui tetti di Roma di stelle un milione, che a guardarle c'è il rischio si avveri ogni mia previsione, ogni indecisione, persino una preghiera. Quante cose impariamo da fermi, ci vuole tempo per capire gli errori. Ho corso troppo in questi anni moderni, con la speranza che arrivassero i migliori. E mi sbagliavo, ci sbagliavamo, però non tremo. Beh, pensaci prima di andare, che oltre la finestra c'è un cielo che è da riparare. E copriti, che ti si vede troppo il cuore. La strada mia è diversa e non ti posso accompagnare, però se vuoi ti aspetto. Ti fidi se ti dico che resto? Ti offendi se stasera non esco? È un casino, non so se tornare a dormire o affogare nel vino. Quando il cuore indossa un mantello si fa più sicuro, ma al tuo manca uno scudo oppure una bandiera. Ti prego pensaci prima di andare, che oltre la finestra c'è un sogno che è da riparare. E copriti, che ti si vede troppo il cuore. La strada mia è diversa e non ti posso accompagnare, però se vuoi ti aspetto. Ti fidi se ti dico che resto? Ti offendi se stasera non esco? Pensaci, è ora di andare, che oltre la finestra c'è una vita da inventare. Ma copriti, che ti si vede troppo il cuore. La strada mia è diversa e non ti posso accompagnare, però lo sai, ti aspetto. Mi fido se mi dici che cresci, mi offendo se stasera non esci, pensaci. Tu pensaci.
Alitalia non vola più da oltre 2 anni, ma continua a pesare sulle tasche dei contribuenti italiani. Il conto aggiornato dei costi, con tutte le ricapitalizzazioni e onorari complessivi, sopportati dallo Stato e dall'intera collettività, ha superato i 16 miliardi di euro. Già elaborati dal Sole 24 Ore in precedenti inchieste, l'ultima è stata pubblicata il 16 luglio del 21. I dati sono aggiornati al 30 settembre di quest'anno, tenendo conto di tutti i costi conosciuti o stimati fino ad oggi, applicando una regolazione monetaria con i coefficienti Istat. Si parte con l'operazione fallita di Air France KLM. Nella parabola della Cenerentola dei cieli c'è un prima e un dopo che ha cambiato il corso degli eventi. Lo spartiacque il 2008, quando Maurizio Prato, presidente della compagnia al 49,9% pubblica, aveva trovato un compratore e il governo Prodi appoggiava l'operazione. Air France KLM avrebbe investito 1 miliardo per ricapitalizzare l'Italia, avrebbe comprato la società in bonus, prendendosi anche 2 miliardi di debiti finanziari con 2.120 esuberi. Il piano di Spinetta fu respinto da Berlusconi. Diceva Berlusconi: un paese turistico come l'Italia non può restare senza un vettore nazionale. Air France porterebbe i turisti a visitare le bellezze francesi, disse Berlusconi prima, alcune settimane prima di vincere le elezioni contro Prodi. Il Cavaliere chiamò in campo la cordata italiana dei capitani coraggiosi, i patriotti guidati da Roberto Colaninno, organizzati da Intesa San Paolo di Corrado Passera. I sindacati bocciarono il piano di Spinetta. Alitalia diventò una bad company con la zavorra e i debiti finiti sul groppone dei contribuenti. Aerei e slot finirono nella nuova società dei patrioti che nasceva pulita, la CAI. Tra i soci vi erano Emilio Riva, i Benetton, la Pirelli, Salvatore Ligresti, Marcellino Gavio, il gruppo guidato da Emma Marcegaglia, che era presidente di Confindustria. La soluzione italiana aveva un costo per lo Stato e la collettività di 3-4 miliardi più alto rispetto all'operazione Air France KLM. Successivamente vi è stato anche il tentativo di tentare con i franco-olandesi e gli arabi di Etihad, ma anche quella fallì. Un altro flop: Alitalia dichiarò lo stato di insolvenza e fu commissariata dal governo di Paolo Gentiloni. Si arriva così a un prestito addirittura di 900 milioni nel 2017 firmato da Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico. E Alitalia in questo modo tornò nell'orbita pubblica. Per pagare gli stipendi e il carburante per favorire gli aerei, il governo stanziò appunto 900 milioni, un prestito ponte che fu versato alla compagnia in due tranche. Alla guida della terna commissariale fu nominato Luigi Gubitosi, che da pochi mesi era già nel CDA di Alitalia, designato dalle banche come presidente in pectore, carica che non riuscì ad assumere perché ci fu il commissariamento. I commissari cercarono un compratore per la compagnia, ma nessuno fece un'offerta vincolante. Lufthansa manifestò interesse, ma pose come condizione per entrare che prima Alitalia venisse ristrutturata. Nel 2018, con l'approssimarsi delle elezioni, il governo rimandò ogni decisione per evitare tagli che, secondo il piano Lufthansa, erano stimati in circa 5.000 addetti. E quindi, signori, i 900 milioni furono bruciati dalle perdite di gestione. Si arrivò così al tentativo di nuovo fallito con Atlantia e Ferrovie, sul quale credo che tutti sappiamo com'è finita, quando il secondo governo Conte mise di nuovo le mani nelle tasche dei contribuenti per salvare la compagnia e stanziò 400 milioni di prestito ponte. Si arriva alla pandemia e nasce così ITA Airways. Nei primi mesi del 2020 la pandemia ha messo in ginocchio il trasporto aereo mondiale. Di fronte agli stanziamenti miliardari di Francia e Germania per salvare le loro floride compagnie, Conte disse: stanziamo anche noi una somma importante per fare una grande compagnia. Vennero stanziati 3 miliardi e fu deciso di creare una nuova compagnia, la ITA Airways. Dopo una lunga trattativa con l'Unione Europea, ITA poté diventare operativa con il primo volo il 15 ottobre del 21. Aveva solo 52 aerei, metà della flotta all'Italia e circa 2.000 dipendenti, o sugli oltre 10.000 di Alitalia. Nel frattempo Mario Draghi aveva preso il posto di Conte e alla guida di ITA era arrivato Alfredo Altavilla. Cosa è successo negli ultimi tempi? Che ITA poi ha comprato tutte le attività di volo di Alitalia, gli slot, e ha rilevato una parte degli aerei non con contratti di leasing per un solo euro. In base alle autorizzazioni dell'Unione Europea, il ministro dell'Economia in tre tranche ha ricapitalizzato ancora una volta ITA Airways per 1 miliardo e 350 milioni. L'ultima iniezione c'è stata a fine luglio. Secondo il piano approvato dall'Unione Europea, fino a tutto il 2025 il MEF non può più versare altri soldi a ITA Airways. Se ITA, dove viene ancora nel frattempo è saltato anche il nuovo presidente, volesse chiedere altri soldi allo Stato, il MEF dovrebbe riaprire una trattativa con l'Unione Europea per farsi autorizzare. Una vicenda che non ha fine e che continua ancora a costare miliardi agli italiani.
L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare, che si trovi su un aereo o in un grande appartamento, sui gradini di una chiesa, nella favela di Kanja. L'uomo sogna di volare e scrive sui muri: noi siamo tutti uguali, ma prega nel buio la sorte del più debole. Non tocchi mai a me, come diventa facile voltarsi e non guardare, e come diventa facile pensare non è colpa mia, come diventa facile, ma tutto quello che può dire un uomo è: l'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare. L'uomo ha voglia di cambiare, ma non sa più come fare.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, un grande saluto. Ovviamente vi aspetto per la prossima puntata. Oggi concludo un po' prima perché ho un appuntamento importante alle 21 al Tuscany Hall che non posso mancare. Credo che sia una serata interessante per coloro che non hanno niente da fare o che vorrebbero avere una qualche informazione. credo che il Tuscany Hall stasera alle 21 possa essere un incontro piacevole e, perché no, interessantissimo. Cari amici, vi saluto e a presto!
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.